redigio.it e la storia continua. Radio Fornace, il 18 aprile 2024, un giovedì, la settimana era 16 e il giorno è il 109. Potete ascoltare delle disquisizioni sulla pesca a Sesto Calende e sul commercio delle industrie. Continua quelle dei dati in concessione. I galli dei Cisalpini, e siamo alla terza puntata di 5. Continua con le precedenti. E dei cognomi i più diffusi in Lombardia. Poi, in Piazza Vetra, il boia era di casa. Buon ascolto. Dati in concessione. Il 30 di aprile 1880, il signor Curti Gioacchino, per la Società dei Tramvai del Nord Centrale d'Italia, chiede la concessione per un tranvia a vapore a Milano, Corsico, Abbiategrasso, Vigevano, della lunghezza di 29.440 metri. E il 30 dicembre 1903 viene aperta all'esercizio la tranvia Milano-Corsico, concessione data alla Società Genovese Italiana Edison di Elettricità il 23 ottobre dello stesso anno. Alla medesima società verrà concessa, nel 1912, la costruzione e l'esercizio del tratto Corsico-Abbiategrasso. Con un decreto ministeriale del 1919 si riconosce il diritto alla società Trazione Elettrica Lombarda di subintegrare alla Edison e nel 1939 alla STEL, STEL, subentra il Comune di Milano. Riportiamo ora, augurandoci che l'ascoltatore non sia noi, un popolare quanto fantasioso modo di interpretare l'avviso sonoro dell'arrivo del tram bianco della già nominata STEL. In prossimità del centro abitato, quattro acuti segnali ne avvertivano l'ingresso. Tito, tit. E la gente diceva, arriva il Mascagni. In quei quattro fischi l'orecchio musicale si identificava un pezzetto dell'amico Fritz. Tutto tace. È chiaro e lampante che l'avvento dei mezzi di locomozione elettrici assorbì la clientela della barca. Il servizio, ma per breve tempo, si ritiene che funzionò ancora sul tratto Buffalora-Abbiategrasso. Fu il canto del cigno al quale seguì il definitivo riposo. Però i momenti, se non proprio storici ma almeno di costume, vengono fissati nel tempo. Cleto Arrighi nel 1870 ci regalò la spassosa quanto amara farsa Il barchette del Buffalora e le filodrammatiche le inserirono in cartellone per anni e anni facendone spesse volte uno scempio di interpretazioni. Il trasporto continuò non più per passeggeri ma per merce, in sintesi, il collettame. Due barche si alternavano nel corso della settimana, la Barenghi e l'Asiani. I tre fratelli asiani, uomini rotti a ogni fatica, pronti e decisi e qualche volta impetuosi, avevano contrasti piuttosto robusti con i barcaioli della sabbia. Incrociandosi nel percorso, spesso venivano parole, se non proprio ai fatti. Il Paronet, da padroncino, cioè era l'ultimo ammiraglio dei barconi stracarichi di materiale ghiaioso, ci conferma che quella barchetta, 20-25 metri di lunghezza, era soprannominata con un piccolo segno di disprezzo, la Batela. La merce veniva caricata e scaricata al 62 sulla Zaia. Lì un magazzino deposito raccoglieva i colli da portare ad Abbiategrasso. Questa casa, una delle poche esistenti, con la ringhiera su strada, ancora oggi si cita come la Giazzera. I Galli Cisalpini, la terza puntata su 5, riferisce alle precedenti. Per quanto riguarda la Lombardia, era una popolazione che viveva di dattici occidentali e si estendeva a sud fino ai valichi alpini e si aprono nella Vettura Padana. Comprendevano quindi intanto Ticino, la parte occidentale della Lombardia, e la Valdossola, la capitale. L'attuale Domodossola però spiccava anche per un altro insegnamento, oggi Bellinzona. All'epoca anche Milano e Mediolanum per i romani era sotto controllo. Lo consiglino, ma erano riusciti a conquistarla solo dopo una guerra contro gli Etruschi, cioè dal 600 e 500 avanti Cristo. Secondo lui, il vecchio, furono accompagnati da Ercole durante l'attraversamento delle Alpi, per poi essere abbandonati a metà strada. Al contrario, poi lì, e Catone, ritennero che la loro nascita derivasse da una tribù sconosciuta. Avversione e con la destra buone, il quale considerava i Leuzzi Uramachi e che erano divisi dai Reti. È curioso sapere che si può Pisa che si siano stabiliti ancora prima delle guerre galliche e quindi sarebbero una delle popolazioni più ancestrali in Italia. E analizzando l'economia, i nostri Lonzi vivevano e dal benessere, dato che sono stati trovati corredi in 100 vasi bronzei, tutto arricchito da un'abbondante produzione agricola, che facevano pagare per il transito del loro territorio. Tuttavia è molto probabile che compissero anche l'azione dei territori meridionali. Insubri erano una popolazione stanziata nell'Italia del nord occidentale. Non sappiamo né quando arrivarono né da dove siano venuti e neppure di che più poetico fossero vista la cartina dei ritrovamenti archeologici. A tal proposito, sono state prese in considerazione due ipotesi. La meno probabile, supportata dall'Olivio, che ritenne che gli altri fossero arrivati in Italia tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Seconda e più probabile, e la tesi ipotizza che all'inizio vi fossero originari della Francia meridionale, e in seguito entrare in Italia invadendo il territorio ligure con la fusione della cultura autoctona degli Insubri. E vennero catalogati nella classe dei Celti Liguri due tizi che a Milano pare che si sia stata fondata intorno al 500 da un gruppo di Insubri. In economia questa frazione spiccava nell'arte del commercio, soprattutto con gli Etruschi. La Venezia e la Gala Transalpina, e in termini politici e sociali, questi cari erano rappresentati da una oligarchia plutocratica, ovvero guidati da nobili più ricchi. Ed è curioso sapere che gli Insubri hanno adottato l'alfabeto De Ponzio, il quale in seguito subì un forte influsso da quello etrusco, da cui infine fu sostituito. I cognomi più diffusi sono il Locarno, i Tonetti, i Lampugnani, i Milani, i Puricelli. Di questi ultimi si hanno notizia storica più antica rispetto ad altre famiglie. Don Luigi Brambilla annota: all'ispezione dei registri non ci si può fare un'idea precisa del come si componesse questa popolazione, che era quella di Verghera. Salvo le famiglie più sopra citate che risultano presenti sul territorio dal 1300, è da notare la presenza di nuclei familiari il cui cognome è possibile ancora oggi trovare nel circondario: i Bottini, Martignoni, Schiavini, Gussoni, Turati, Giorgetti, considerando che non hanno lasciato discendenti fino ai nostri giorni, è da pensare che dette famiglie mancavano di discendenze maschili o che il loro soggiorno sia stato solo temporaneo. Incompatibilità col territorio, con la popolazione, motivi di lavoro, quale non gradimento, e poi li ha spinti ad abbandonare il nostro paese. Ci troviamo in Piazza Vetra, dove il boia era di casa. Milano, Piazza della Vetra. Il dialetto nostrano, la Vedra, i cultori di toponomastica discutono se il nome derivi da un canale Vepra, che in epoca romana dirottava dall'Olona e qui confluiva nel Seveso e nel Nirone, per poi riversarsi nella Vettabbia, oppure se sia da collegare a Platea Vetera, Piazza Vecchia, o ancora a Castrum Vetus, che chiaramente si riferisce a un accampamento militare. Comunque sia, sopra la Vepra passava un ponte che fu chiamato, non si sa quando, il Ponte della Morte. Ma è un battesimo premonitore? Certo è che se attraverso i secoli la piazza ha cambiato radicalmente faccia, mai è riuscita a liberarsi da una sinistra, macabra etichetta. Piazza della Vetra sembra da sempre essere destinata ad accogliere cadaveri. Oggi ci sono sciagurati che scelgono il pratone dietro l'abside di San Lorenzo per morire di droga. In tempi andati, qui era eretto stabilmente il patibolo, in servizio permanente fino agli inizi del secolo scorso. La forca era destinata ai condannati che non potevano vantare quarti di nobiltà, ai popolani, agli artigiani, ai borghesi, piccoli piccoli, naturalmente ai banditi di strada, agli assassini di mestiere, agli eretici, alle streghe, insomma, a tutti quanti che incappavano nel rigore di una legge feroce. La saggezza popolare inventò un proverbio: «Alla Vedra no ghe va che i calzon del fustan», vale a dire che ad andarci di mezzo sono sempre i poveracci. Ai nobili erano riservati un trattamento di riguardo e un altro palcoscenico. Intanto c'era chi, seppure responsabile di omicidio o di delitto di lesa maestà, se la cavava con l'esilio. A chi non riusciva a sottrarsi alla pena capitale, il boia non metteva il capio al collo, ma gli mozzava la testa con un colpo di mannaia. E lo spettacolo avveniva in Piazza Mercanti, a Broletto Nuovo, con l'esposizione del cadavere decapitato sotto la loggia degli Osi. E siamo in epoca viscontea, sforzesca e spagnola. Alla Vedra la forca funzionava al centro del prato e in particolare circostanze ci si accontentava di impiccare l'effigie dei rei latitanti e talvolta si ricorreva a rogo e si bruciavano anche cadaveri di sotterrati. Impossibile in poche righe elencare le vittime di Piazza Vedra. Meritano tuttavia una menzione Battista Scorlino e Giacomo Legorino, che intorno alla metà del Cinquecento avevano organizzato una banda responsabile di oltre 300 omicidi. E l'infelice Gian Giacomo Mora, modesto barbiere, alla cui memoria è stata intitolata una strada. Fu giustiziato nel 1630 come untore, ma era innocente. Un errore giudiziario. Può accadere anche oggi. Quando tut in tir rivava il boia e se dava il suo spettacolo, un mar de gente, una quai troia e dalla lingera un rocol. La forca della Vedra in mezzo al pra, la che toccava giusta i poaret, che gli altri con gran lusso erano trattà, anche loro ben assassini, però sciuret. Intanto se dindavano i palanche che taglievano il cu. E alla luce del suo, in mezzo alla piazzetta, dei mercanti. A domani. Redigio.it e la storia continua.